Vangelo secondo Marco, al capitolo sesto, i primi sei versetti, dal versetto 1 al 6. In quel tempo Gesù partì e venne nella sua patria, e i suoi discepoli lo seguirono. Giunto il sabato si mise a insegnare nella sinagoga, e molti, ascoltando, rimanevano stupiti e dicevano: da dove gli vengono queste cose? E che sapienza è questa che gli è stata data? E i prodigi come quelli compiuti dalle sue mani? Non è costui il falegname, il figlio di Maria, il fratello di Giacomo, di Gioses, di Giuda e di Simone? E le sue sorelle non stanno qui da noi? Ed era per loro motivo di scandalo. Ma Gesù disse loro: un profeta non è disprezzato se non nella sua patria, tra i suoi parenti e in casa sua. E lì non poteva compiere nessun prodigio, ma solo impose le mani a pochi malati e li guarì, e si meravigliava della loro incredulità. Gesù percorreva i villaggi d'intorno insegnando. Parola del Signore. Sono pochi versetti, ci dicono qualcosa di fondamentale sulla figura di Gesù e sul suo compito di profeta, e tuttavia hanno orizzonti grandiosi. Fermiamoci su un qualche aspetto. Gesù continua il suo ministero, siamo ormai al capitolo sesto di Marco, abbiamo visto la giornata tipo, adesso la predicazione e la missione di Gesù si compie attraverso piccoli episodi e precisi interventi di Gesù. Qui Gesù arriva nella sua patria, lo seguono i suoi discepoli, al sabato si mette a insegnare nella sinagoga. Ecco, fermiamoci, Gesù è conosciuto, lo dice il testo subito dopo, sanno tutto di lui, è cresciuto con loro. Ha avuto la tipica famiglia, oggi la definiremmo patriarcale, quando parla di fratelli, sorelle, eccetera, sono cugini, parenti stretti, è cresciuto con loro. Poi, certo, c'è stato un periodo oscuro. Gli studiosi dicono che c'è stato un periodo in cui Gesù lascia Nazareth e segue come discepolo Giovanni il Battezzatore, il Battista. Tant'è che Giovanni dirà: ecco colui che viene dietro a me. Quindi vuol dire che per un certo tempo Gesù è stato discepolo di Giovanni. Poi andrà al Giordano, riceverà il battesimo, c'è la manifestazione trinitaria. Questo è il figlio mio, il prediletto, in cui ho posto la mia compiacenza. Torna, probabilmente, almeno nella intenzione di Marco, per la prima volta nella sua città in cui è cresciuto, entra in sinagoga. Ma chi è questo? Certo, deve avere una parola abbastanza chiara da costringere tutti ad ascoltarlo, ma Gesù non si impone, viene con un atteggiamento estremamente discreto. Ma chi è questo? Ed era per loro motivo di scandalo. Che è questa sapienza che gli è stata data? Da dove gli vengono queste cose? Perché è motivo di scandalo? Beh, intanto perché la salvezza di Dio in Cristo Gesù non suona le trombe quando arriva. Oggi si direbbe non è all'onore della cronaca, dei mass media e della non è oggetto di pubblicità. Dio in Cristo Gesù è la discrezione fatta storia. E Gesù precisa: un profeta non è disprezzato se non nella sua patria, tra i suoi parenti e in casa sua. Quel che è peggio, lì, annota Marco, non poteva compiere nessun prodigio. E perché non poteva? Ma proprio per quello che abbiamo considerato finora. Dio offre la sua salvezza, ma non può imporla. La nostra libertà per lui è sacra. Siamo a sua immagine e somiglianza. ha di noi un rispetto infinito. È il nostro Dio perché è un Dio di libertà e di scelta. Abbiamo visto ieri, egli è qui per la salvezza e la rovina di molti, è segno di contraddizione, dice il vecchio Simeone a Maria mentre con Giuseppe portano il bimbo al tempio dopo i 40 giorni dalla nascita. Sì, Gesù è così. E allora non può compiere nessun prodigio e dice solo, sempre Marco che racconta, solo impose le mani a pochi malati e li guarì. Ma c'è un'ulteriore osservazione. Gesù si meraviglia della loro incredulità. Dio mio, che mistero di salvezza e di rispetto. Io che potrei considerarmi un uomo di religione, devo star molto attento. Sono abituato ai misteri di Dio. Se non ho un atteggiamento di vigilanza, la quotidianità, che invece per Dio è fondamentale, diventa un ostacolo. Quante riflessioni legate a questa pagina, ne dico una che credo sia di estrema consolazione. Voi papà, voi mamme, noi anziani, non lasceremo un segno nella storia, non faremo cose grandi perché abbiamo fatto qualcosa di eclatante o perché abbiamo dei titoli che precedono il nostro nome. È nella quotidianità più nascosta che si opera la salvezza. Quante donne e quanti uomini nella nostra storia hanno preparato la nostra esperienza di Dio e hanno fatto la storia. La storia non la fanno i Napoleoni, credono di farla perché mettono i fatti più vistosi. La storia le fanno gli oscuri profeti di Nazareth. Che visione di consolazione e di impegno. Non pretendiamo di vedere il bene si compie. Noi ne siamo i collaboratori di Dio per questo bene. Lasciamo a Lui la realizzazione del regno. Vigiliamo perché il bene non suona le trombe, vi dicevo poco fa. Il bene agisce nel nascondimento. Del resto, il bene per eccellenza è la parola, vi ricordate? Una volta annunciata come un seme, porta frutto nel nascondimento. Grazie della tua attenzione. Che lo Spirito Santo aiuti me e te a crescere nella sapienza spirituale e nella serenità di quel che siamo.